File 5, pagina 45, 24 agosto 1944, il bombardamento. E comincia la terribile giornata di Buchenwald, dalle 7 alle 8 nel magazzino vestiario, a ritirare il vestito a righe, zebrato. Rientro di corsa al blocco a cucire sulla giacca e sul berretto il Die Mütze, il numero di matricola e lo scudetto, mentre fuori i ricognitori scaricano nuvoli di manifesti che inondavano il lager, le adiacenze, le città di Weimar ed Erfurt. In fretta e furia si fanno rientrare i prigionieri, fatti uscire come ogni giorno alle 4 del mattino per il lavoro, ma le cose vanno per le lunghe, perché bisogna fare la conta, e intanto lo spezzonamento iniziato sulle installazioni militari nella terribile cava di pietra, e hanno distrutto in più punti la Blutenstrasse, la strada del sangue, che da Weimar porta sulla collina del Ettersberg, Buchenwald. Alle 11.30, con mezz'ora di ritardo sull'orario, nell'intento di salvare più vite umane possibili, è incominciato il bombardamento. Nulla è stato risparmiato. Caserme, stazione ferroviaria, impianti militari, le officine Gustloff, i depositi di carburante e degli automezzi militari, la zona delle villette residenza delle famiglie della SS e della Gestapo, tutto è andato distrutto o bruciato. Giova ricordare che dentro il perimetro del lager non sono cadute né bombe e neppure spezzoni. I feriti e i danni causati all'interno sono dovuti al materiale che volava in seguito allo scoppio delle bombe che centravano gli obiettivi militari. Vero è che è letteralmente sparito il campo tende o campo piccolo per lo spostamento d'aria dovuto allo scoppio degli ordigni, e lì ci sono stati dei feriti e forse anche qualche morto. Il bombardamento continua ondate successive. Quando le bombe non cadono su Buchenwald, cadono con una certa abbondanza sulle ferrovie, sulle installazioni militari, sugli impianti stradali che vanno da Erfurt a Weimar e da Weimar a Jena, Gera, Chemnitz, o insomma una rottura di costole dura da risanare. Alle 14 sono ritornati i ricognitori, che hanno lanciato altri manifesti annunciando che la festa era finita, ma per il resto della giornata non abbiamo più visto il sole. Fiamme, fumo e polvere si levavano ovunque. In mezzo a questa immane distruzione c'è anche una nota umoristica. Gli orsi se ne sono andati, di loro non si è trovata più traccia, né vivi né morti. Nel caos che ne è derivato si sono presa la libertà, beati loro. Subito dopo il cessato allarme sono arrivati gli sbirri, armati fino ai denti, per organizzare le squadre di soccorso. Noi del blocco 43 siamo stati portati vicino all'ingresso perché dovevamo andare a prendere feriti e morti nei reparti speciali e in quelli militari appena disepolti. Sono circa le 4 del pomeriggio e dal cancello principale abbiamo visto entrare un russo e un polacco con una scala a pioli, con un'asse in mezzo disposta a mo' di portantina e sopra distesa una donna. L'abbiamo osservata e come per istinto ci siamo detti: ma questa è la principessa Mafalda. Oltre a io e mio fratello, altri prigionieri si avvicinano. Lei apre gli occhi e ci guarda. Vedendola lì sullo scudetto rosso cucito sulla giacca, ci dice: italiani, non ce la faccio, io muoio, ricordatevi di me non come principessa ma come una vostra sorella. Al braccio sinistro penzoloni tutto insanguinato, insanguinato è pure il viso, e i capelli in parte bruciacchiati, e i vestiti sporchi di terra. I due portantini, col triste carico, stanno andando verso la baracca ospedale del campo, ma, constatato che è già piena di feriti e di morti, la principessa viene portata nella casa di tolleranza. Sono le 4:30 del pomeriggio del 24 agosto 1944. Ad assisterla viene designato il medico del nostro bloc, il francese Roger Daladier, che ci terrà informati sulle sue condizioni fino alla notte in cui è espirata, e cioè tra il 28 e il 29 agosto, dopo che le era stato amputato il braccio sinistro già in cancrena. In questa triste missione il dottor Daladier ha come collaboratrice o infermiera la prostituta Irman Dusedau, e l'amputazione viene eseguita dal direttore del Krankenhaus, se di ospedale si può parlare, maggiore SS, dottor Hermann Schiedulski, con l'assistenza del dottor Daladier. Durante la giornata il cadavere, già denudato, viene portato sulla catasta dei morti da cremare. Per pura occasione l'internato padre Josef Till, che stava pregando e benedicendo quei poveri cadaveri, scorge il cadavere di una donna, lo toglie dal gruppo e lo mette in disparte. Riconosce in quel povero corpo la principessa Mafalda ed ottiene che non venga bruciato. Messo in una bara, è stato sepolto nel cimitero di Weimar, nel recinto dove erano stati sepolti i militari e civili del bombardamento di Buchenwald. Sul suo tumulo, il 262, è stata posta una targa con su scritto «Eine unbekannte Frau», che tradotta dice «una donna sconosciuta». Evidentemente l'SS e la Gestapo non volevano far sapere com'era morta e dove era stata sepolta Mafalda di Savoia, moglie del longravio Filippo d'Assia e di conseguenza a tutti gli effetti cittadina tedesca. Intanto i prigionieri validi e senza impegni specifici dentro il lager vengono comandati all'esterno per raccogliere i resti dei cadaveri del bombardamento, perché non fatti rientrare in tempo, e porli vicino alle macerie delle officine. Siamo in agosto, il sole picchia e quei poveri corpi massacrati si decompongono mandando un odore insopportabile. Il crematorio funziona giorno e notte, con tutte le 8 bocche accese, e dal camino esce un fumo puzzolente che ci impedisce anche di respirare, e la paura dello scoppio di epidemie è incombente. Hanno fatto arrivare reparti speciali con lanciafiamme che hanno bruciato i cadaveri già accatastati, anche quelli vicino al crematorio, e bonificato tutto il terreno della collina. Nel campo per diversi giorni non funzionava nulla. Mancava l'acqua portata da decine di autobotti militari, non funzionano le cucine, e di conseguenza la mattina danno solo un pezzo di pane acido e nero, un pezzo di puzzolente sanguinaccio o un tronchetto di margarina. Non c'è corrente elettrica e si parla insistentemente di un prossimo sfollamento, ma intanto continuano ad arrivare altri prigionieri in condizioni peggiori delle nostre. Ho saputo da Rodolfo, il Dolmetscher, che i giorni antecedenti il bombardamento il numero dei prigionieri era salito a 97.866, stipati in un campo che ha una capienza massima di 20.000 suddivisi in 46 baracche, 12 blocchi e il resto sotto le tende. I morti registrati a causa del bombardamento, per non essere fatti rientrare in tempo nel lager, furono 1.400. Rodolfo mi ha dato anche due nomi di friulani morti. Si tratta di Bernardis Rinaldo di Mortegliano, morto il 18/8/1944, e Toniette Vittorino di Caneva, morto il giorno del bombardamento 24/8/1944. Naturalmente i morti non morivano mai di fame, di stenti, di botte, delle camere a gas, impiccati, fucilati, eccetera, ma morivano di mali naturali. D'inverno era facile attribuire la causa al freddo, ma l'estate non si poteva scrivere sul totem book il registro dei morti polmonite, bronchite, pleurite. Allora saltano fuori le cause di morte accidentale, infortunio sul lavoro, per sua distrazione, eccetera. Per la principessa Mafalda, per esempio, sul totem book troviamo questa scritta: Frau von Weber, ovvero sia il nome ufficiale che le era stato dato, al posto di Prinzessin Mafalda von Assen, geborene Prinzessin von Sayoven das Grab 272, sull'altro. Così è finita la vita di Mafalda di Savoia, a cui essere figlia di re valse soltanto a morire e essere sepolta come figlia di nessuno. E con lei ricordiamo anche gli altri figli di nessuno che sono stati immatricolati a Buchenwald dal 3 giugno 1936 all'11 aprile 1945, 239.976 e ben 60.000 morti, dei quali 8.644 dal 1 gennaio 1944 alla data della liberazione 11 aprile 1945, di ben 32 nazionalità diverse. Meditiamo su questi dati che sono sacrosanti e perché queste cose non succedano più. Prima di continuare con la ricopiatura del diario, voglio rispondere a una domanda che ancora molti scettici si pongono. Ma anche a Buchenwald si commettevano atti di sadismo e di brutalità sui prigionieri? Sentiamo cosa ha scritto Lord Russell o Russell di Liverpool sul libro Il flagello della svastica, pubblicato a Londra nel 1954. Eccone alcuni brani tratti dal capitolo dedicato a Buchenwald. Dalla sua fondazione, 3 giugno 1936, alla liberazione, 11 aprile 1945, questo campo vide ogni giorno scene di barbarie e di brutalità. Sugli internati si facevano esperimenti come su cavie, venivano fucilati a migliaia, molti impazziti per il dolore e per l'orrore della vita, quando uscivano per il lavoro, correvano oltre il cordone delle guardie, cercando bramosamente la morte, oppure la notte, strisciando fra le baracche, si attaccavano al filo spinato e restavano fulminati dalla corrente a 350 volt, uniche vie di uscita da quell'agonia del corpo e della mente. A Buchenwald i prigionieri invalidi venivano gassati o cremati o sepolti sotto tonnellate di pietre nella cava. Il sibilo della frusta era sempre nell'aria. Li affamavano. I giovani più belli venivano castrati dopo aver preso il liquido seminale per gli esperimenti e li mutilavano. E non era tutto. Venne l'ordine che ogni internato che avesse tatuaggi venisse portato nella baracca ospedale e ucciso con iniezioni praticate dal boia Karl Bakes, uno dei capo dell'ospedale. Poi al cadavere veniva tolta la pelle che dopo, opportunamente conciata e lavorata, veniva consegnata alla moglie del comandante del lager Ilse Koch, nota tra gli internati come la belva di Buchenwald, che faceva paralumi ed altri oggetti. Quando gli americani liberarono il lager nell'aprile 1945, fecero altre terrificanti scoperte: numerosi crani di giovani mummificati alla grandezza di un pugno. Questi terrificanti esemplari ed altri si possono ancora oggi vedere nelle bacheche del Museo del Campo. In questo campo si praticò con piacere sadico ogni tipo di orrore conosciuto dall'uomo. Il criterio eseguito era sempre lo stesso: si trattasse del puro e semplice sterminio dei primi giorni o dello sterminio per mezzo del lavoro a morte. Dei tempi che seguirono, per ordine di Himmler, spezzate il corpo, spezzate lo spirito, spezzate il cuore, e così fu fatto, con sadica determinazione, per ben 8 anni. Ma è concepibile che il popolo tedesco fosse diventato carnefice agli ordini di Hitler e commettesse queste barbarie? E la civilissima Europa, la Croce Rossa, le chiese cattoliche di altre confessioni e gli altri organismi preposti alla tutela dei prigionieri non lo sapessero e fossero intervenuti? Qui tutti hanno agito male e razzolato peggio. Pagina 51.